Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Cocchia e benvenuti in questa sesta puntata di JerseyCast, il podcast che intreccia tessuto e calcio giocato. Sigla e andiamo a scoprire insieme qual è la maglietta scelta per la storia della settimana. La maglia scelta per la puntata di oggi ha fatto, a dir poco, la storia nei cuori di tutti coloro che amano il calcio. Anzi, forse un po' di più, devo dire, nei cuori a tinte rossonere, che, lo so, si riscalderanno non appena la descriverò. Siamo nella stagione 2006-2007 e durante un'estate a tratti dolce per la vittoria della nostra nazionale della Coppa del Mondo e a tratti amara per lo scandalo Calciopoli di cui parleremo durante la puntata, l'associazione sportiva Calcio Milan realizza un vero e proprio capolavoro da far indossare ai propri calciatori per la stagione seguente. Concentriamoci però sulla maglia utilizzata in trasferta dai rossoneri, indossata anche, tra l'altro, per la finale di Champions League ad Atene. La maglia è bianca, con delle linee rossonere sinuose che partono dalle spalle e attraversano tutto il busto, fino a quasi incrociarsi nella parte bassa dell'addome. Il rosso e il nero, colori storici del Milan, sono ripresi anche sulle spalle, alternandosi e richiamando così il tratto distintivo delle maglie targate Adidas. E proprio il logo Adidas è posto sotto al colletto nero, alla destra di quello del Milan e alla sinistra, solo in questa edizione speciale della maglia da me posseduta, del simbolo dorato della Champions League, con sotto la scritta che ricorda la partita più importante che i giocatori rossoneri avrebbero disputato in quella stagione. The Final Athens 2007. Olympic Stadium. Non servono traduzioni, ma solo farvi immergere in questa storia a tinte rossonere. Il nostro viaggio oggi toccherà due mete d'Europa a distanza di 2 anni. La prima è Istanbul, città affascinante storicamente e culturalmente, ma i tifosi del Milan quel 25 maggio del 2005 allo stadio Ataturk non erano andati di certo nella metropoli turca per una gita turistica, bensì mossi dalla speranza di alzare al cielo la loro 7ª Champions League. La partita è contro il Liverpool di Rafa Benitez, che tornava in una finale di Champions League dopo esattamente 20 anni, dalla tremenda strage di Bruxelles. Per chi non lo sapesse, il crollo di una tribuna dello stadio belga Heysel, prima proprio di una finale di Champions League tra Liverpool e Juventus, nel 1985, che ha visto, ahimè, morire 39 persone, di cui 32 italiani. Il Milan, alla vigilia, era visto come assoluto favorito, anche fresco vincitore dello stesso trofeo 2 anni prima, ai rigori nel derby italiano con la Juve. I rossoneri e i gironi arrivano primi, sopra Barcellona, Shakhtar e Celtic. Gli 11 di Carlo Ancelotti, agli ottavi, fanno fuori il Manchester United, ai quarti cugini dell'Inter, in un derby europeo ricordato ancora oggi da tutta Milano, sia dalla sponda rossonera che dalla sponda nero-azzurra. E in semifinale la sorpresa di quell'edizione della Champions League, ovvero il PSV Eindhoven, che sfiorò il passaggio alla finale, ottenuto dal Milan solo in virtù della regola dei gol in trasferta. Il cammino un po' più claudicante degli inglesi, che avevano superato addirittura gli spareggi per entrare a far parte della competizione, non faceva presagire nulla di buono oltre manica, pur avendo raggiunto la finale. La rosa del Milan era anche di un livello quasi inestimabile. In porta Dida, in difesa Maldini, Stam, Nesta e Cafu. A centrocampo Pirlo, Gattuso e Seedorf. E davanti, Dulcis in fondo, Kakà, Crespo e Shevchenko, fresco vincitore del Pallone d'Oro. Nel Liverpool, oltre al capitano e alla stella indiscussa Steven Gerrard, centrocampista considerato ancora oggi tra i più forti mai esistiti, aveva brillato durante tutta la competizione un altro centrocampista, ovvero Luis Garcia. In generale, però, la rosa degli inglesi era di livello chiaramente non basso, ma di certo inferiore a quella dei rossoneri. Nel primo tempo il Milan domina, e con un gol di Maldini e una doppietta di Hernan Crespo è, pensate, sopra 3-0 allo scadere dei primi 45 minuti. Dopo l'intervallo, il Milan sfiora addirittura il 4-0 con Shevchenko, ma dal 54esimo al 60esimo il Liverpool rimonta, e ritrova la parità con Gerrard, Smicer e Xabi Alonso. 6 minuti infernali per il diavolo, che non trova la forza di reagire. Si arriva così ai supplementari, dominati dal Milan, e poi ai rigori, vinti però dagli inglesi. Una finale che sa di beffa per il Milan, rimontato in soli 6 minuti di pazzia, così descritti da Ancelotti, e con la testa, forse, già all'intervallo, alla festa post-partita. Una partita di calibro così elevato, forse, senza precedenti, quella vista a Istanbul, e sicuramente indelebile per ogni tifoso del Milan, ma anche della parte Reds del Merseyside. Saliamo sul nostro aereo dei ricordi e, cari passeggeri, facciamo ora tappa in Italia, nell'estate del 2006. Come detto, quell'estate in Italia è un vero turbinio di emozioni. Si è felici per il mondiale vinto a Berlino contro i rivali francesi, ma si è interdetti per lo scandalo Calciopoli, che ha coinvolto molte squadre del nostro calcio, che furono indagate per corruzione arbitrale. Anche il Milan fu una di queste, indagata nel primo filone d'inchiesta. E proprio questa indagine costerà ai rossoneri 30 punti di penalizzazione acquisiti nella stagione appena trascorsa e 8 da acquisire per la successiva in ambito nazionale, mentre l'UEFA ammette il Milan alla Champions League, ma solo passando dai turni preliminari. E in particolare, in casa Milan, oltre all'indagine Calciopoli e alle penalizzazioni conseguite, è un'estate piena di novità. Silvio Berlusconi è stato eletto presidente ufficialmente il 15 giugno e la campagna acquisti è sorprendente, in attesa. Vengono ceduti Rui Costa, Stam, ma soprattutto Shevchenko, che dopo aver più volte negli anni dichiarato apertamente amore al Milan, si trasferisce al Chelsea. La società, per sostituirlo, punta su Ricardo Oliveira, dal Betis di Siviglia. Il disappunto è enorme tra i tifosi, che si sentono traditi dal talento ucraino e non vedono il sostituto come adeguato. Gli altri acquisti della sessione di mercato estiva sono Bonera, Gurkuf e Favalli. Inizia la stagione, dopo un'estate assai turbolenta e piena di cambiamenti. Il Milan in campionato è altalenante. Inizia con 6 risultati utili consecutivi che permettono di sopperire in qualche modo agli 8 punti di penalizzazione. Ma poi inizia a perdere con il Palermo in casa, con l'Inter 3-4, un derby sensazionale, con l'Atalanta e con la Roma. Successivamente i rossoneri si riprendono e riescono ad ottenere una striscia positiva che dura da novembre a marzo, fino a proprio il derby di ritorno con l'Inter, perso 2-1. A fine campionato il Milan di Carlo Ancelotti chiude 4 a meno 1 dalla Lazio terza, ma addirittura a meno 28 punti, senza contare gli 8 di penalizzazione dai cugini dell'Inter, capolista indiscussi e campione d'Italia. I principali interpreti del Milan di quell'anno, in realtà, al netto delle cessioni e degli acquisti già ricordati, non erano tanto diversi da quelli della finale di Istanbul di 2 anni prima. In porta il solito Dida, in difesa Cafu, Maldini, Nesta, Costa Curta, Oddo e Calazze, a centrocampo Pirlo, Ambrosini, Gattuso, Serginio e Kakà, e davanti, come già ricordato, Ricardo Oliveira, il quale in realtà concluderà la stagione con sole 5 reti e 37 presenze. Un ormai discendente a fine carriera Ronaldo il fenomeno, ma soprattutto Filippo Inzaghi, uno degli attaccanti più ricordati ed importanti della storia del calcio italiano. Inzaghi è l'esempio del 9 opportunista, rapace d'area di rigore, magari imperfetto nel gioco di squadre e nella tecnica, ma infallibile quando si parla di freddezza sotto porta. A conferma di ciò, il piacentino concluderà la sua carriera con 370 presenze in Serie A, condite da ben 156 gol e 32 assist. Pensate che in Champions League, invece, i gol di Pippo, 46, sono più della metà delle sue presenze, 81. Ed è proprio, cari ascoltatori, nell'atto conclusivo della Champions League 2007 che Super Pippo fa sognare ed emozionare con le sue reti l'intero popolo rossonero. Dunque imbarchiamoci di nuovo sul nostro aereo dei ricordi, stavolta con tappa Atene. Prima di arrivare però alla finale tanto attesa, ripercorriamo in breve il percorso che ha portato il Milan a contendersi la Coppa. I rossoneri iniziano il loro percorso, come detto a causa dello scandalo Calciopoli, dal terzo turno di qualificazione del torneo. L'avversaria è la Stella Rossa, evitata facilmente con un complessivo 3-1 tra andata e ritorno. Il Milan si qualifica così per la fase a gironi e viene sorteggiato nel gruppo H con Lille, AEK Atene e Anderlecht. Il gruppo viene vinto dai Lombardi, che si qualificano agli ottavi con ben 10 punti. Il turno ad eliminazione diretta inizia dalla Scozia. Infatti l'avversario di Inzaghi e compagni è il Celtic di Glasgow, battuto solo nei tempi supplementari al ritorno a San Siro proprio da un gol di Pippo Inzaghi. Ai quarti si vola in Germania, ed è il Bayern Monaco ad attendere i rossoneri, che all'andata a San Siro, che era una bolgia, non sono andati oltre il pareggio. Non sono bastate infatti le reti di Pirlo e Kakà, recuperate dalla doppietta di Van Buyten. In Baviera però il Milan si impone per 2-0, prima con un diagonale imprendibile di Seedorf dal limite, poi con un tiro centrale di Inzaghi a tu per tu con Oliver Kahn e liberato da un assist a dir poco visionario, sempre di Clarence Seedorf. Pippo stringe forte la bandierina esultando, ormai certo del passaggio alle semifinali e di poter scrivere la storia. Prima di approdare in Grecia manca una sfida e l'ultimo ostacolo sono gli inglesi del Manchester United di Rooney, Ronaldo e compagni. All'andata hanno la meglio i Red Devils, vincendo per 3-2 in un Old Trafford gremito. In quella partita, sotto al cielo di Manchester, brilla nitida una stella che ha un nome e un cognome. Riccardo Kakà. Segna una doppietta, ma il secondo gol dei due è fuori da ogni logica. Cerca l'ingresso in area, defilato, con due difensori, Brown ed Haynes, che gli vengono incontro. La palla rimbalza e la fa passare di testa, chinandosi leggermente, tra i due che si scontrano e a tu per tu col gigante Van der Sar deposita in rete con un rasoterra imprendibile. Lo United è comunque sopra di uno al ritorno, grazie alla doppietta di Rooney e all'autogol di Dida. Il Milan al ritorno in casa è chiamato alla rimonta. Ed è forse proprio questa la partita che fa capire a tutta Europa che la squadra di Ancelotti quell'anno non avrebbe replicato la prestazione di 2 anni prima. Il Milan infatti schianta lo United con un netto 3-0, siglato ancora Kakà, Seedorf e Gilardino, schierato in quella partita al posto di Inzaghi. E finalmente, insieme al Milan, sbarchiamo alle porte del Pireo, in un caldo primaverile greco, che quel 23 maggio avrebbe fatto compagnia ai 64.000 spettatori dello Stadio Olimpico di Atene. Ironia della sorte, a dividere il Milan dalla Champions League c'è di nuovo il Liverpool. Ci sono tutti i presupposti per servire agli inglesi la vendetta perfetta. Partita identica, allenatori identici, divise identiche, giocatori pressoché identici, sembrava quasi un salto nel passato, come se il destino avesse concesso al Milan un'altra chance, riconoscendo il dolore e la sofferenza provati da un club e da un popolo che era andato a centimetri, forse a millimetri, da un sogno. 4-4-2, in realtà più 4-4-1-1, con Kakà che inventa da puro fantasista dietro Inzaghi, in porta Dida, in difesa Jankulovski, capitan Maldini, Nesta e Oddo, a centrocampo Ambrosini, Gattuso, Pirlo e Seedorf. Questo il Milan schierato da Carletto Ancelotti, anche lui assetato di vendetta. Il Liverpool, che aveva eliminato la fase di eliminazione diretta il Barcellona campione in carica, il PSV ed il Chelsea, scendeva in campo così. Reina, Finnan, Carragher, Egger, Rise, Pennant, Alonso, Mascherano, Zenden, Gerrard, Kuit. Inizia il match, che si apre per il Milan subito con un brivido. Pennant incrocia, ma Dida salva in tuffo. Dopo uno squillo di Kakà dal limite, il Liverpool bussa ancora alla porta di Dida, con Xabi Alonso, che esegue un tiro in diagonale, ma sibila di poco vicino al palo. Ancora pressing Reds, che sfruttano poi un errore in uscita del Milan, ma Maldini salva su una girata rasoterra in area di Kuit. Svolta allo scadere di primo tempo. Fallo su Kakà al limite dell'area. Punizione lasciata chiaramente allo specialista Andrea Pirlo, che tira e con una carambola in aria, forse involontariamente, Inzaghi devia il pallone e lo spinge in rete, alle spalle di Reina, ormai spiazzato. Gioia incontenibile, è 1-0. Nel secondo tempo il Milan sembra entrare meglio, ma una follia di Gattuso regala il pallone a Gerrard, che conclude male a tu per tu con Dida, sprecando un'occasione colossale. «Dida! Dida! Dida!» urla Sandro Piccinini in telecronaca, forse anche lui sollevato come tutto il popolo milanista per l'errore del fuoriclasse inglese. Arriva il minuto 82, ci si avvicina lentamente verso la fine, il tempo scorre come in una clessidra. Kakà imbuca per Inzaghi, che come suo solito prende alla sprovvista la difesa sul filo del fuorigioco, Salta Reina sulla destra e deposita in rete. Pippo si reca alla bandierina ed esulta come suo solito, urlando e dimenandosi, consapevole di star avvicinando sempre di più il suo Milan alla vittoria del trofeo. Stringe forte la bandierina e non vorrebbe più tornare a giocare, ma sentire solo il triplice fischio. Kakà si avvicina e lo abbraccia, appoggiandogli addosso la fronte, come per benedirlo, ma allo stesso tempo per ricordargli di mantenere la calma, proprio per non cadere di nuovo in fallo, come insegna il passato. Il tempo scorre, sembra interminabile, ma d'altronde è l'attesa ad aumentare il desiderio, e il popolo milanista questo lo sa. Si avvicina il 90° e al minuto 89 Kuyt spizza in aria su calcio d'angolo. Il Liverpool accorcia le distanze. Sembra un déjà vu pronto a ripetersi, ma finalmente il triplice fischio dell'arbitro Fandel arriva e il Milan è campione d'Europa, uccidendo i fantasmi del passato e scrivendo una pagina di storia indelebile nel cuore e nella mente di ogni tifoso rossonero e di ogni appassionato di questo sport. Alla fine il calcio è così, esistono sconfitti e vincenti, ma quando i vincenti lo diventano dopo essere stati sconfitti, la vittoria ha un sapore diverso. L'esperienza del Milan può essere, forse in maniera azzardata, utilizzata da tutti noi come monito di vita. Le difficoltà, anche se inaspettate, esistono e ci possono fare molto male. Le ferite si curano dopo anni di sofferenza e ricostruzione interiore, ma arriveranno sempre momenti migliori, sempre situazioni in cui è possibile dimenticare il passato e riscrivere il futuro, perché, in fin dei conti, dopo Istanbul c'è sempre Atene.